Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, e a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Oggi si dice: è la festa del Vangelo, della parola di Dio. Infatti, nella prima lettura e anche nel Vangelo si parla proprio dell'importanza, a catechismo si dice della Bibbia, della parola di Dio, in particolare del Vangelo. E quando viene letto il Vangelo, come anche la prima lettura, anche dall'Antico Testamento, anche se qualche volta le cose noi non le comprendiamo, ci dice il Signore: è sempre festa. Quando Dio parla è sempre festa. Perché? Perché le parole di Dio sono parole d'amore e danno gioia al cuore, riempiono la nostra vita e rendono bella la nostra esistenza, soprattutto rende bello il nostro cuore. Per cui quando noi si esce di chiesa, magari avremo sempre lo stesso volto, stessi capelli, stessi occhi, stesse gambe, stesse braccia, ma il cuore è sempre migliore. Perché? Perché Dio non parla solo all'orecchio, ma parla al cuore. E chi ascolta la parola di Dio diventa sempre una persona meravigliosa. Tant'è vero che le persone che ascoltano Gesù, mentre un po' come ora l'ha letto Massimo il Vangelo, dice una parola bellissima: gli occhi delle persone erano fissi su di lui, non le scostavano mai, perché non solo erano attratti da lui, che era anche un bell'uomo, ma soprattutto dalle parole che diceva. E allora già questo è un insegnamento meraviglioso, sapete? Tenere gli occhi fissi su di lui vuol dire desiderare che il Signore entri dentro il mio cuore. A volte, voi siete bravissimi perché siete sempre attenti, lo vedo, qualche volta quando si invecchia come me, a volte succede che i pensieri magari ci portano lontano, magari c'è qualche mamma, pensa a far da mangiare, pensa alla casa, e allora gli occhi, ma soprattutto il cuore, qualche volta è lontano. E sapete cosa ci insegna la parola di Dio? Quando inizia si dice il tradimento, non quando il nostro cuore, i nostri occhi, invece di guardare Gesù, guardano altrove. Se un uomo invece di guardare la propria sposa guarda da un'altra parte, lì inizia il tradimento. Lo sapevate voi grandi? Il tradimento è quando non guardi più fisso la persona che il Signore ti ama, che ti ha dato di amare, e guardi da un'altra parte. L'allontanamento del cuore, prima di fare un peccato, va bene, di sbagliare, è perché i nostri occhi hanno smesso di guardare Gesù, hanno smesso di ascoltarlo, hanno smesso e si indirizzano altrove. Ovviamente a volte gli occhi possono benissimo guardare, ma il cuore è da un'altra parte. Lì inizia il peccato, cioè inizia il male, perché il mio cuore non è fisso. Però perché erano fissi? Addirittura erano contentissimi di quelle le parole che diceva Gesù. E un altro insegnamento: se Gesù parla ed è motivo di gioia, vuol dire che la domenica no, non c'è spazio per la tristezza. Lo dico a voi grandi: la domenica è un giorno di festa, perché Dio parla al suo popolo, Dio parla alla sua famiglia, ai suoi figli che siamo noi. Ed è festa perché noi, quando Dio parla, vuol dire che noi sentiamo, come un paio di domeniche fa, dice al battesimo, ci dice tu sei amato. E non dice tu sei un peccatore, il Padre dice tu sei amato. Per questo è festa. Poi noi la viviamo la festa, magari col vestito bello, con un bel pranzo, magari, però la festa è perché Dio ha parlato. Tant'è vero che addirittura erano così contenti quando, nella prima lettura, quando il Signore, c'era un sacerdote, Neemia e Esdra, annunciano la parola di Dio, piangevano di gioia. Dio così grande si degna di parlarci. Noi ancora questo non l'abbiamo ancora imparato, onestamente. Dio si degna di parlare a me che sono un peccatore. Dio si degna di amarmi a me che io spesso il mio cuore e i miei occhi sono da un'altra parte. Dio si degna di abbassarsi perché io sia innalzato. E allora c'è un passaggio, Gesù dice, quindi quando, per favore, la domenica non ci può essere tristezza nelle nostre case, ma rimandiamola domani, non ci dovrebbe essere neanche domani, ma non la domenica, non quando è festa. Perché per questo noi siamo qua, per attingere il nostro cuore, riempire il nostro cuore della parola di Gesù. Questo è motivo di festa. Poi magari ognuno con i propri problemi, guarda, i problemi lasciamoli a domani, come si dice il lavoro, lasciamoli a domani, oggi è festa. E così festa, attenti bene ragazzi, sapete cosa ci insegna una cosa Gesù? Io lo dico tutte le volte che trovo queste parole, una cosa meravigliosa. Dice, se qualcheduno ha qualche cosa di buono da mangiare a casa, magari la mamma ha fatto un bel dolcino, condividetelo con i vicini di casa. Oggi abbiamo smesso di fare questo. Una volta, quando un po', forse meno noi conosciamo le persone e più dobbiamo condividere. Beh, se c'è una cosa e portarlo a uno che conosco è facile. Che la mamma porta da mangiare al figliolo che è sposato con i nipotini è facile. Condividetelo con le persone che vi stanno accanto. Questa è la parola di Dio oggi. E guardate che non è un'indicazione di Don Bruno, eh. Il Vangelo dice, oggi si è realizzato questa parola. Quindi, siccome è stato letto oggi, quindi tutti quanti, per favore, se volete vivere, perché sennò non mettete neanche a fare la comunione. Perché venite a fare la comunione e non volete condividere le cose che avete a casa, è un sacrilegio, perché Dio ha parlato al cuore di ognuno. Guardo la pina, guardo giù, va bene? E allora vuol dire che a tutti, me compreso, ci chiede, condividete, perché oggi è festa. Quando si ascolta il Vangelo, se no uno viene, prende, mangia, poi e finisce la festa. Ma non è così. Ma avete capito? Cioè, avete qualche cosa sicuramente da condividere, non con chi l'amico di lui, ma chi forse promette l'occasione a volte per intanto. Perché mi condividete questa cosa? Perché il mio Signore, che ha deciso di parlare a me e che mi vuol bene, mi ha detto cerca di voler bene in questo modo. Ma non solo, Gesù insegna una cosa bellissima ancora. Dice, Gesù è venuto, è detto, gli occhi fissi su di lui, e lui dice, io sono lo Spirito del Signore, mi ha mandato A fare che cosa? Dice quattro cose, e ne aggiungiamo anche cinque, siamo nell'anno del giubileo, quindi a fare giubileo. Ha detto di portare una bella notizia ai poveri. Sapete che è povero? Guardatemi me, Gianluca, guardatemi me. Povero nel Vangelo vuol dire è chi è rannicchiato a terra, non sa vedere niente, è indigente, che non ha neanche una cosa da coprirsi, ma soprattutto è quello che la vita l'ha messo in ginocchio. Ora voi bambini fate un po' fatica a capire questo, ma spero poi che gli adulti sanno bene cosa vuol dire quando la vita ti mette in ginocchio e non puoi stare altro, è un po' come quando sa freddo, tutti chiusi in noi stessi perché nella speranza di non di patire meno possibile. E a questo tipo di persone il Signore ha detto di apportare una lieta notizia, una gioia. Ma non solo, ha detto anche alle persone oppresse. Le persone oppresse sono quelle che ti schiacciano. Vi immaginate se uno grande e grosso come Don Bruno venisse addosso a voi e si butta, vi farebbe del male. A volte c'è un peso nella vita che ci schiaccia. Allora dice il Signore, io sono venuto anche a liberare coloro che sentono qualche cosa che li schiaccia. A volte può essere una malattia, a volte può essere un lavoro che non va, a volte può essere anche, purtroppo, anche una vita familiare che si sta frantumando. A volte possono succedere delle situazioni che nessuno, angoscia. A volte magari uno, anche i figlioli, tante volte può diventare, oddio, delle situazioni che mi opprimono. Dice, sono venuto a liberarti da questa oppressione, perché non ci deve essere niente che ti schiaccia. Per questo il Signore ci parla. Ma poi dice anche un'altra cosa, ci viene anche a liberare, dice, i prigionieri. Qualcheduno è in carcere? Chi è che è uscito di voi dal carcere oggi? Sei andato in carcere te? Allora vi alzi il dito. Chi è in carcere? Tutti. Il tuo fratello è in carcere? Ah, al calcio, no, al carcere, in prigione. Chi è di voi uscito di prigione? Giovanni. Con Anna che ti tiene in prigione, 50 anni di matrimonio. A volte, 52, scusa, Non si tratta di liberare i prigionieri, quelli che sono in carcere, ma si tratta di liberare coloro che vivono nel peccato. Liberare nel peccato, perché il peccato ci impedisce di amare, di donarsi, di aprire il cuore, di aprire le porte, di saper. A volte, quanti di voi anche stamattina magari avete qualche cosa da chiedere scusa, o forse che qualcheduno vi venga a chiedere scusa? Quante cose vi impediscono a volte di tornare a casa, anche nella famiglia stessa, e di abbracciarsi, di avere la libertà di abbracciarsi senza nessun risentimento del passato? Quante prigioni noi sono dentro di noi. La prigione è sempre la manifestazione del non amore. Allora viene a liberare i nostri cuori il Signore, perché noi si sappia amare senza pregiudizio. E poi c'è un'altra cosa, è quella che il Signore dice: io sono venuto, le persone che sono oppresse, che sono povere, che sono in prigione, hanno una cosa che dice: non hanno più la forza di guardare il cielo, di guardare in alto. Chi è che di voi fa, in prima media, voi fate il catechismo del gabbiano Jonathan? Quando arriverete alla fine, c'è questa storia che dice il gabbiano che vola, a un certo punto passa sul gruppo dello stormo e a un certo punto gli fa alzare gli occhi e dice, ma poi, per invitarli a che cosa? Dice, ma poi dopo ti daranno contro, ti cercheranno e vorranno ucciderti. E lui finirà questa storia, ora ve l'anticipo, fermo alla fine dell'anno, dirà, non è importante, ma nel momento in cui io sono passato, ho costretto agli altri gabbiani ad alzare gli occhi, e quando si alza gli occhi il cielo entra dentro. Molti di noi hanno una vita bassa, un po' schiava, si dice, un po' sempre lì a guardare in basso. Infatti quando noi ragioniamo a casa nostra sono tutti ragionamenti sempre, si dice, non ci si innalza mai, non ci si eleva mai, sempre situazione di difficoltà. E allora il Signore dice: guarda, io sono venuto perché ti voglio far vedere il cielo. E quando il cielo entra, vuol dire che entra l'azzurro, entra il colore, entra la festa, entra la gioia. Dove il cielo vuol dire entra la vita. Se noi spengiamo il cielo, la vita muore. E allora molte persone dice: a chi sono piegate dalle situazioni più difficili, io sono venuto a fare alzare gli occhi. Che bello. Il nostro Dio, infatti, quando muore sulla croce, dice: innalzeranno lo sguardo verso di me. Allora chi di noi non ha questa difficoltà, queste sofferenze che si porta nell'anima, nel cuore, nella vita di tutti i giorni? Ecco, il Signore è venuto a darti questa libertà interiore. Però ci dovete credere. Dimmi Paolo, che vuoi? Vieni qua. Se parli così sono un po' sordo. Che mi vuoi? Vieni. Dimmi Paolo. Bravo, hai fatto bene Paolo, ma siccome non mi veniva la parola, perché dare ai ciechi, giusto? Ma non mi veniva la parola. E Paolo me l'ha ricordato. Ma se uno è cieco, come fa a vedere? Perché una cecità, non solo quella degli occhi, la cecità del cuore. Sapete chi è cieco? Sa quante volte mamma te lo dice? Paolo, hai visto questa cosa qui? Come mai non l'hai vista? E te cosa gli rispondi? Mamma, non ci ho fatto caso. Ti capita? Quello cosa ti dice? Ma che sei cieco? Gli occhi ce l'hai, però non si vede, giusto? Quindi mamma ti sta dicendo, non è che tu non hai gli occhi, guarda che gli occhi belli, come ce l'hai? Ce l'hai chiari, eh? Allora che cosa succede? È come se mamma ti dice: metteci gli occhi, alza gli occhi e guarda. Da piccino si diceva: alza gli occhi, lo vedi che caschi sempre. Grazie Paolo, mi ha suggerito una cosa, perché davvero non mi veniva la parola. E ha detto: io mi scordo il quarto punto e grazie Paolo, vedi? A questo proposito vi rubo un altro minuto. Quindi la cecità, grazie Paolo, vuol dire sapere alzare gli occhi in alto. Ma Paolo mi dà uno spunto, e questo dico a tutti i genitori, Il Vangelo di oggi inizia in queste parole: io mi sono informato accuratamente perché l'insegnamento che io voglio darvi, è San Luca che scrive, abbia un insegnamento solido. Lui non scrive il Vangelo per sentito dire, non parla di Gesù perché magari l'ha sentito dire anche dagli apostoli, ma fa una ricerca accurata, attentamente, perché le cose che lui poi scriverà, che è il nostro Vangelo, siano cose vere. E allora è una provocazione che ora Paolo mi fa venire. Quanti di voi genitori fanno una ricerca accurata delle cose di Dio? Quanti di voi genitori fate una ricerca accurata anche dell'insegnamento che noi in parrocchia, attraverso i catechisti, diamo ai vostri figli? Quanto voi vi impegnate, scrutate, studiate, vi informate, perché le cose che ai vostri figli, noi come parrocchia, a partire da Don Bruno, li si insegna, ma anche a scuola stessa. Non si parla per parlare, e non si parla soprattutto di Dio per il sentito dire. C'è bisogno di uno studio approfondito. E in questo ho lo Spirito Santo, come Paolo, un bimbo di seconda elementare, ci suggerisce, perché attento. Ecco, impariamo ad avere questa attenzione che ci ha insegnato questo bambino stamane. Però non lavatevene le mani, perché molti non fanno niente per approfondire la propria fede.